e se vogliamo anche l'arte dell'improvvisazione, perché i nostri ascoltatori, credo, spero, auspico ormai abbiano imparato che all'interno di questo disgraziato programma, ma anche se vogliamo soprattutto nel pre-programma, possono succedere davvero cose che voi umani puntini puntini, e a maggior ragione lui sa perché. Io saluto e ringrazio Gianluca Guidi.
Ciao Gianluca,
ben ritrovato.
Buonasera a voi. Buonasera. Beh, hai citato anche l'Amleto prima di me, quindi va benissimo, insomma mi sembra una presentazione perfetta,
anche per unire appunto quella che poi è un'arte soprattutto a teatro, cioè l'improvvisazione e la gestione dell'imprevisto. Gianluca, è un qualcosa che riguarda insomma da vicino anche te, no?
Sì, diciamo che aumenta l'adrenalina notevolmente, dipende dall'entità dell'imprevisto.
Sì.
Ecco,
assolutamente sì. Oggi con Gianluca, che abbiamo già avuto ospite un po' di tempo fa in collegamenti mitologici con Tancredi Palmeri, oggi lo vogliamo sfruttare in più vesti. La prima, caro Gianluca, è quella del tifoso della nazionale. Voglio capire come stai vivendo, come hai vissuto queste settimane e anche l'ultima snervante partita contro la Spagna.
Ma l'ho vissuta in maniera meravigliosa, anche perché, dopo mesi passati sui social a capire, perché non lavoro da 17 mesi, io, come tu sai, mm-hmm, i teatri sono chiusi da tempo, infatti forse mi do al calcio, magari in promozione.
Sei convocabile, sei convocabile per i mondiali, sì, secondo me sì.
Ho anche l'età giusta, ne ho 54,
sì,
per cui diciamo...
Porti un po' di esperienza, certo, ecco. Ci serve, sì. No, che serve, perché questa Italia dei giovani ha bisogno anche degli, un po' di esperienza, se no altrimenti di che stiamo parlando? Cioè.
Esattamente, l'ho venuta bene perché finalmente, diciamo, contro tutte le diatribe sui vaccini, mica vaccini, il Covid, mica il Covid, la mascherina sì, la mascherina no, finalmente abbiamo avuto anche, perché da virologi gli italiani sono passati a essere anche allenatori e quindi abbiamo avuto, finalmente sono tornati a essere allenatori.
Sì.
E quindi finalmente abbiamo avuto anche i dubbi sui centrali della difesa, tutti che dicevano ma perché portano Bonucci e Chiellini? Beh, insomma, credo l'abbiano spiegato in diretta i due perché ce li siamo portati appresso, insomma, è una nazionale meravigliosa e devo dire io sono sempre stato un estimatore di Mancini, non lo dico adesso per piaggeria o perché è il momento buono, diciamo, però... Mancini, Ancelotti e Mourinho per me sono i tre allenatori del sogno, diciamo, forse perché li ho vissuti anche in età un po' diversa, ma Mourinho legato al triplete,
certo.
E quindi non mi sono offeso se va alla Roma, anzi sono felicissimo di rivederlo in Italia, gli auguro anche tutta la fortuna possibile, ovviamente. Il Mancio, devo dire, è il Mancio, insomma, noi dell'Inter sappiamo bene cosa ha fatto anche per la nostra, per i colori nerazzurri, e quindi è Ancelotti perché era un grande maestro, tuttora un grande maestro, è vero che sta, credo, al Real Madrid sia passato, giusto?
Assolutissimamente sì. E tra l'altro, Gianluca, a proposito di Mourinho,
sì.
Però che effetto ti fa? Perché oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Mourinho alla Roma e direi, okay, appunto nel suo stile, nel suo puro stile, sì, ha tirato frecciatine al Manchester United, al Tottenham, l'ha tirata a Conte, in un certo senso l'ha tirata anche all'Inter. Ecco, lo preferisci comunque nel suo essere, no, se stesso fino in fondo, anche se poi alla fine vada...
Ma è un uomo di comunicazione... da cui dovrebbero imparare gli uomini di comunicazione,
senza dubbio.
Dire. È un uomo pazzesco, con un senso di umorismo molto fine, sa dove andare a rompere le scatole per ottenere il risultato di essere visibile e ascoltato. È un grande maestro del calcio, poi insomma vuol dire, ha vinto più di Carlo in Francia, quindi insomma adesso non si può di colpo anche, perché già ho sentito gente qui a Roma, io abito a Roma, uh-huh, ma insomma, non sono un, mio figlio è laziale ed è felicissimo che ci sia Sarri, il grande. Il piccolo è inspiegabilmente juventino, come si può fare?
È una famiglia che abbraccia però tutto l'arco, insomma,
sì,
non costituzionale,
sì, sì.
Ma insomma.
Abbiamo 6 abbonamenti Sky che vorrei interrompere a breve, tra l'altro, quindi, visto il momento di indigenza per il non lavoro. E quindi direi che Mourinho va adorato per quel, o odiato, ce ne sono tanti, mm-hmm, che non lo sopportano, insomma, ma non è il mio caso, io lo adoro, mi sono persino iscritto al tweet della Roma per capire cosa dice, non ho ancora sentito e visto nulla oggi perché ero al mare con mio figlio e quindi siamo tornati a casa da poco e non sapevo nemmeno che facesse la conferenza stampa, ma non sapevo nemmeno che ieri la facesse Inzaghi, per cui come vedi siamo assolutamente per sulla par condicio, insomma, ecco.
Ecco, e su Simone Inzaghi invece Gianluca ti convince per gestire, insomma, un'eredità che comunque è pesante perché c'è uno scudetto sul petto?
Ma guarda, io, a parte il fatto che devo tradire una mia non calcisticità, soprattutto sotto il profilo tecnico, diciamo, sono ancora uno di quei poeti, ammesso che si possano definire così, che mi piace molto vedere lo sport, le cose, tutto quanto, quindi non ho idea. So che gioca col 3-5-2 come sì, giocava Conte. D'altra parte comprendo anche la rabbia dei tifosi, però un'azienda è un'azienda e bisogna gestirla, bisogna saperla gestire, perché poi quando si fallisce l'azienda, gli altri invece di lamentarsi stanno senza il lavoro, quindi così è, questo nel calcio, questo nel teatro, questo nell'automobilismo, da tutte le parti, insomma, non credo che vi siano differenze in questo senso. Inzaghi, devo essere anche sincero, Conte poteva pure fare ammenda e rimanere, anche perché tutto sommato, voglio dire, sì, è vero, magari gli ha tolto dei giocatori, è vero, magari gli volevano togliere un po' di stipendio, ma insomma, avessi guadagnato io nella mia vita quello che ha guadagnato Conte in una stagione all'Inter, io sarei rimasto a vita lì a Piano Gentile, capito?
Senti,
quindi, insomma, è il metro che si dà le cose, la cosa importante, insomma, ecco.
Quanti digestivi hai preso, Gianluca, per digerire un po' questa vicenda della cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain? Cioè, è ancora nello stomaco oppure cominci un po' a normalizzarti? Ecco, sei riuscito a riaverti da questa necessità di plusvalenza, di incasso di 70 milioni di euro?
Te l'ho detto prima, la cosa è così, poi il Gaviscon fa enormi
cose, sì, insomma, sì,
capito?
Sì.
Per cui quindi non ci sono problemi su quello. La cosa, certo, mi dispiace, devo essere sincero, mi piace tantissimo perché è veramente un grande giocatore che è scoppiato. Però stamattina, mentre andavo al mare, ovviamente vi sentivo, non voi in particolare, ma insomma la trasmissione che c'era a quell'ora, e ho sentito che Lazzari plausibilmente potrebbe essere un giocatore di interesse interista, ammesso sempre che poi non serva più la Lazio, per l'amor del cielo. Io non voglio mettere Zania tra le tifoserie, perché francamente non è il mio compito, però c'è uno che sta tagliando l'erba proprio nel giardino a fianco. Io immagino lo faccia perché sa che sono in diretta con voi e quindi ha detto: aspetta, no, come gli rompiamo le balle?
Anche perché adesso, Gianluca, se poi devi essere convocato nel Mondiale 2022, ti serve un campo all'altezza della situazione per allenarti, prepararti, quindi serve l'erba tagliata nel modo giusto.
Tant'è che io il mio lo faccio con le forbici a mano, metto dalle 6 alle 8 ore per riuscire ad avere una forma fisica invidiabile. Per cui sai, Hakimi, no, io non l'avrei mai venduto, però capisco anche che la plusvalenza, ma penso che pure Marotta la pensi come me, insomma, per cui non li conosco personalmente, ma mi sembrano di un buon quoziente intellettivo, quindi sarebbe folle che non fossero dispiaciuti. Certo, se va via Hakimi, arriva Lazzari, è un'Inter italiana, meglio così, insomma, mi piace, va bene, aspettiamo di vedere.
Gianluca, a proposito di italiana, torno un attimo sulla nazionale italiana, perché c'è una locuzione che può essere vista da più punti di vista, che dice Nemo profeta in patria. Ora, l'Inghilterra ha avuto fin qui un europeo che per la maggior parte delle nazionali è stato itinerante, per l'Inghilterra fino a un certo punto, perché hanno avuto soltanto un match giusto appunto a Roma e poi tutte le altre sfide in Inghilterra. Con tra l'altro Wembley che si è riaperto per la semifinale, per la finale, quasi nella sua interezza. Con
questo... mi sembra una follia, detto tra
e
noi.
E poi
però
ci arriviamo anche a questo. Con questo coro Football It's Coming Home che ossessiona da tutte le parti, con questa smania, ti chiedo, da un punto di vista cinematografico e teatrale, la sceneggiatura... Più spesso, a tuo avviso, si chiude con il profeta che poi alla fine riesce ad esserlo in patria, invece con la sorpresa, la rivelazione che cambia gli scenari?
Hai fatto mi stai chiedendo un pronostico, insomma.
Però hai visto con grande delicatezza, cioè con questo grande zigzagare, no, sulla domanda.
Ho apprezzato il giro culturale che hai fatto. Non so che dirti. Io credo che ci sia sempre una sorta di livella, come diceva Totò, no? Mm-hmm. E francamente ieri sera io avevo pronosticato una finale Italia-Inghilterra e ho anche pronosticato un vincitore, ma non dirò chi è.
Giusto.
Ma devo dire, ieri sera mi è spiaciuto veramente tanto per i danesi, perché hanno fatto una partita pazzesca e hanno preso due gol, uno su autogol dello straordinario uomo che è Kjær, che poi è uno dei cugini milanisti, e un rigore inesistente. Per cui, se Totò aveva ragione, insomma, fate un po' voi.
Senti Gianluca, io volevo chiederti come è il programma domenica dalle 20:50, 10 minuti prima del fischio d'inizio, a poi eventualmente alle 23 con la doppia, no? Dice lo sliding doors doppio, cioè in caso di vittoria, in caso di sconfitta, ecco, dici che cosa prevede il tuo menù. Ecco.
Guarda, il mio menù prevede quello di andare a casa di un amico con i miei figli, che poi tra l'altro è anche il direttore, come si può dire, amministrativo e logistico della scuola dove vanno i miei figli, che fa una serata su una piccola terrazza a Roma, e ci vediamo lì, c'ha uno schermo che lui ha detto che era il maxi schermo, invece in realtà è un lenzuolo che lui cala in maniera, infatti quando l'ho visto ho detto boh, però ti devo dire, scende il sole, cala il sole, scompare all'orizzonte a ovest e si vede benissimo tra l'altro. Quindi è un sistema perfetto, andiamo lì, mangiamo qualcosa, urliamo un pochino, tanto urla tutta Roma, per cui non ci sono problemi, e poi a un certo punto, mentre la seconda di cosa succede, la gente entra a Roma per andare a fare, a bere normalmente delle cose, oppure per andare a fare i pazzi a Piazza del Popolo, io torno verso casa mia, che è fuori Roma, e quindi con un controcorrente, diciamo, capito, dal, non riesco, non becco neanche il traffico sul raccordo a quell'ora, quindi figurati.
Quindi una serata comunque da salmone, comunque vada,
no,
poi la partita.
No, è più rustica, è più rustica.
Più rustica, più rustica.
Sì, 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 siamo a spaghetti con peperoncino.
Qualità,
sì, 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 ottima tra l'altro.
E Gianluca, lasciando un attimo da parte così anche il pathos e anche il gusto per questi giorni d'attesa che ognuno di noi poi riempie con quella che è la propria sensibilità, il proprio grado appunto di tensione. Fino ad oggi chi è a tuo avviso l'uomo copertina di questa nazionale? Il primo calciatore a cui pensi quando così ti torna in mente il percorso degli azzurri a questo europeo?
Ma mi perdoneranno gli splendidi giocatori che chiamo, ma secondo me Mancini. Secondo me è il mancio, perché ha acquisito un'esperienza anche internazionale e la mette, per quanto io possa capirne, a disposizione in una maniera così sapiente, così saggia, che francamente come dire, è veramente ammirevole, e la stima che i suoi ragazzi hanno di lui, che è stato uno straordinario campione, tutt'oggi il piedino, io ho visto dei filmati in allenamento, insomma ancora la mette a pallonetto sotto il 7 senza problemi. Quindi insomma direi, sai, sono quelle figure che sono intramontabili, no? Mancini, mi viene in mente, io sono, pur essendo interista e mezzo veneziano come voi sapete,
stanno derby,
mi viene, stanno, sì, mi sembra di essere ai tempi del Cino Recoba quando c'era,
caspita, certo,
capito, però Esposito mi sa che glielo ridanno all'Inter, per cui non ho ben capito se avviene questo o Esposito rimane al Venezia.
Va al Basilea.
Va al Basilea, beh, sì, più triste, diciamo, di, sì, entrambe le città.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Sì. Gli svizzeri, come diceva Orson Welles, noi siamo un popolo di ladri, di truffatori, però insomma abbiamo avuto Leonardo, Michelangelo e via dicendo. Gli svizzeri, che sono integerrimi, hanno inventato solo l'orologio a cucù, ecco, questo va detto anche, quindi insomma... A Basilea c'è da morire di pizzichi, come si dice a Roma.
Pensa alla fine i danni, Gianluca, o perlomeno la non produzione che ha portato l'essere costantemente neutrali, cioè solo le orologi a cucù, appunto, ma non prendere mai posizione.
Più, esattamente, non si rendono più conto, che ormai è un po' obsoleta questa situazione qui, in virtù. Certo, ecco, mi viene in mente che sono isolati anche gli inglesi adesso, no? Però diciamo che gli inglesi hanno sempre ragionato dicendo che il continente era isolato rispetto a loro, e questo un po' si vede. Mi ha sorpreso Boris Johnson con le ultime cose che ha detto sul Covid.
Ah, pensavo per la camicia che ha sfoggiato,
no,
ieri.
Già tempo fa, ma l'ha sorpreso,
sì, per aveva già
cose
dato.
Che riguardano, si era già dato. Però diciamo ieri ha dato il colpo di grazia, insomma, mentre mi è piaciuto quello che ha fatto per la campagna vaccinale, per tutte le cose, Dopodiché, insomma, boh, che ne so, che ti devo dire? Sapranno loro meglio di me, senz'altro, per l'amor del cielo. Però
Gianluca,
sembra una follia vedere Wembley con 60.000 persone, con gente che strilla e urla. Mi sa tanto di Atalanta-Valencia visto tanto tempo fa.
Gianluca, ultima considerazione la volevo fare, visto che tu hai parlato prima di Roberto Mancini, hai detto pratica lui, no, il nostro grande fuoriclasse di questa nazionale. Io credo che due parole debbano essere spese per Luis Enrique, perché secondo me ha dato un grande esempio di sportività nel pre, durante e nel post. E quando dico durante, quando scherzava con Berardi, quando si è messo a scherzare con Chiesa all'inizio del secondo tempo supplementare, cioè questo è il calcio, questo è lo sport, questa è la filosofia.
Ma queste sono le cose. Però vedi, curiosamente, coloro che sono allenatori e hanno giocato a calcio scendono in campo e hanno ancora quel tipo di mentalità sportiva, perché poi credo a favore del calcio si può dire che non possa esistere una sorta che, di raccomandazione, ma è che duri più di tanto, insomma, ecco, perché se non rendi, non rendi, e quindi matematicamente perdi di valore come giocatore e non ti cerca più nessuno. E quando vedi due campioni come Luis Enrique, come Mancini, come Guardiola stesso, è gente che sorride, è gente che ama il calcio, è gente che ama lo sport, è gente che sa farsi anche, per l'amor del cielo, i propri interessi, ci mancherebbe altro, sarebbe strano forse il contrario, ma con una modalità signorile diversa, senz'altro diversa dagli altri. Io, guarda, spezzerei anche, benché come allenatore non abbia avuto, ovviamente lo sappiamo, gli stessi risultati, però io spezzo una lancia anche a favore di Pirlo. Nel senso che è un'ottima persona, sì, è molto elegante.
Ride meno, lui fa più fatica a ridere, bisogna dire la verità.
Ma lui, perché credo abbia un tirante, no? Che lo blocca. Sono inspiegabile la faccenda.
Sì.
Però molto signore, molto, molto elegante, benché abbia ricevuto un trattamento inelegante. E quindi, sai, vedere questa gente, questi personaggi che una volta erano dei grandi, l'abbraccio tra Vialli e Mancini, è una cosa meravigliosa, ragazzi, è una cosa fantastica. Vedere i giocatori attorno a Eriksen quando è successo il fattaccio, che tipo, non lo so, è un mondo che ispira. Ieri sera addirittura un danese ha fatto i complimenti a Sterling e gli ha dato una pacchetta sulla capoccia, come dire, complimenti, bravo. Beh, evidentemente si conoscono, non lo so, adesso io non conosco perfettamente le formazioni, quanti dei danesi giocano altrove piuttosto che in Danimarca, però ecco, sono delle belle cose che se si potessero vedere anche un po' più spesso forse sarebbe gradito. Però ecco, io sono un po' un naif, sono un po' uno degli ultimi, come si può dire, anche perché ho, come ho detto, un'età
degli ultimi romantici, dai, degli ultimi romantici,
diciamola, mettiamola così.
Gianluca, nel salutarti, insomma, abbiamo scherzato, abbiamo riso, abbiamo un po' parlato di sport, però in chiusura ne hai parlato, hai fatto riferimento anche prima, evidentemente, insomma, ogni settore ha le sue peculiarità, le sue difficoltà, le sue esigenze. Stiamo vedendo degli europei che alla fine, insomma, ci danno anche un quadro di presunta normalità, però il tuo settore in questo momento invece non so quanto sia distante dalla normalità. Forse siamo a livello di, non lo so, dalla Terra a Plutone?
Ma lo è totalmente, sì, assolutamente sì. E purtroppo c'è, mi escludo ovviamente in questo, io sono tra i fortunati, però diciamo ci sono famiglie che stanno veramente alla fame, ci sono famiglie che non riescono a pagare la bolletta, ci sono famiglie che non riescono a andare al supermercato, di gente che ha fatto un lavoro onestissimo, di professionisti, come montare un palco. Nessuno si rende conto di cosa voglia dire montare un palco per un concerto di Vasco Rossi, per un concerto di Jovanotti, per montare un palco per raggiungere un posto a tavola per noi in teatro. Insomma, ci sono veramente tante persone che in questo momento non hanno più. Io, guarda, lo dicevo l'altro giorno, non mi ricordo più a chi, ma insomma, un mese scorso, due mesi fa, mi suona il citofono, io vado per aprire, dico chi è, e mi sento uno dall'altra parte, fa: Gianlu, perché poi a Roma chiaramente sono Gianlu. A Gianlu, ma sei te? Dico: ma chi è? Apro, era un mio vecchio fonico che adesso lavora per Amazon.
E questa la dice tutta.
Questa la dice tutta, però ti posso dire una cosa, adesso con tutto l'amore, l'affetto e il rispetto del mondo, perché io non sono mai stato un guerrafondaio, tantomeno uno di quelli che va a rompere le palle, perché francamente, non, ripeto, la mia condizione mi prevede che io, insomma, mi sia zitto, anche perché posso essere sereno, però c'è un po' di irresponsabilità in questo, perché guarda, te ne dico una, poi vi rubo ancora due minuti.
Vai, certo.
Il 18 di ottobre, almeno il mio spettacolo mio, che condividevo con Gian Piero Ingrassia alla Sala Umberto a Roma, non l'ha chiuso il Covid, cioè non l'ha chiuso il governo Conte, lo avrebbe chiuso la settimana dopo. A noi ci ha chiuso il Covid, perché, e poi vi posso dirlo perché Gian Piero lo ha detto, lui lo ha contratto, è stato contagiato. Non mi spiego ancora come io non lo abbia preso, perché recitavamo veramente molto vicini. Però l'ultima domenica io sono arrivato alla Sala Umberto a Roma, prima che Gian Piero lunedì facesse il tampone, per un altro motivo poi, tra l'altro, perché sennò altrimenti saremmo andati avanti senza problemi. Allora c'era Palazzo Chigi dove stavano facendo il DPCM, a 150 metri per chiudere tutto, a 150 metri c'era Sala Umberto in piazza San Silvestro, in mezzo dove c'erano 150 spettatori, perché il pubblico era contingentato, i visitanti non ne potevano entrare, che erano mascherinati, gelizzati, se così si può dire, dal personale del teatro, lasciavano il loro numero di telefono, lasciavano il documento di identità per entrare a teatro a vedere uno spettacolo, col bar e le toilette chiuse, a via del Corso, che sta in mezzo tra Palazzo Chigi e il teatro dove io lavoravo, c'erano 30.000 persone assiepate, senza mascherina, da Piazza Venezia fino a Piazza del Popolo, che andavano in giro per Maxi Store. Allora, questo però vuol dire che tu sai perfettamente bene quello che stai facendo, e ancora oggi è così, non è cambiato granché, perché se oggi autorizzi, come ho sentito per radio, 2.000 o 1.000 che siano tifosi che possono andare in Inghilterra a vedere la partita e poi rientrare senza la quarantena, non ho ben capito se qua o là o dove, francamente è follia. Per me è follia, ma non è tanto il fatto ormai più di dire follia per un principio, come dire, di salvaguardia del popolo. Ormai siamo alla salvaguardia della baionetta delle categorie. E ti posso dire che a queste persone, tra il governo precedente a questo, io non parlo mai di politica, cioè non mi schiero mai, anche perché faccio il giullare, nel nobile senso del termine, certo, la faccio il giullare. Per cui a me chi compra il biglietto entra mi fa solo che piacere. Però devo essere sincero, il governo precedente e questo governo hanno dato ai lavoratori dello spettacolo, a coloro che magari guadagnavano 1.500 euro al mese e di conseguenza non avevano da parte delle cose per cui potevano sopravvivere ad libitum, hanno dato 8.000 euro in 17 mesi. Quindi, insomma, non so come dire, vogliamo aprire tutto? Apriamo, però ci mantieni. Perché tanto è chiaro che già adesso, oggi al mare a Fregene, mi diceva il signore del ristorante dove pranzavo con mio piccolino, che a Fregene, Fiumicino e Ostia hanno trovato dei focolai di variante indiana. Ora, se tanto mi dà tanto, il giro è che a ottobre stavo da capo, perché è vero che i vaccini funzionano,
ma
è
non
vero
bastano.
Che dovrebbero... non bastano, perché una campagna vaccinale fatta con le porte aperte dà modo di poter sviluppare tutte altre varianti, che plausibilmente ne nascerà a un certo punto una che sarà che riuscirà a farla in barba ai vaccini. E a quel punto che facciamo? Il problema è che veramente non c'è un sistema, insomma. Io leggo di cose in Australia, leggo di cose in tante parti del mondo dove chiudono per 4 infetti, chiudono, fanno il lockdown, fanno di una settimana mirato, però vanno tutti a teatro senza la mascherina, senza niente. Capisci? Allora, francamente, va bene, aprite perché serve il PIL, facciamo il PIL, però all'interno del PIL tu devi trovare qualcosa per noi.
Non c'è dubbio.
Perché, cioè, 18 mesi non è pensabile, ma anche proprio a livello psicologico, ve lo voglio dire, cioè, è un fatto. Io adesso ho fatto 2 o 3 concerti, tra l'altro con la platea che mi guardava, contingentata, piena di mascherine, mi sembrava, a un certo punto ho detto, mamma mia, è una sala operatoria, mi stanno per operare, perché li ho visti tutti di fronte là, e ho detto, porca miseria, capito? Non si può fare, c'è gente veramente che sta alla canna del gas, che è una frase che si diceva in teatro molti anni fa e faceva anche ridere, oggi non fa più ridere, devo essere sincero.
Gianluca, un grande...
Mi va benissimo, scusami, se ti
no, vai.
Aprire... Le politiche possono essere scelte, facessero un po' come vogliono, ma si prendessero delle responsabilità però.
Tra l'altro segnalo in chiusura, a proposito di sport e riapertura, ufficiale da poco poche ore saranno delle Olimpiadi completamente a porte chiuse. Ma poi comunque torneremo a riparlarne. Gianluca Guidi, un grande abbraccio e ci risentiamo presto qui a Tiempo Radio.
Ciao Gianluca,
un grazie a voi e viva il Venezia, che di cui non abbiamo parlato.
Sì.
Sarà una grande sorpresa.
Ci risentiremo per il tuo derby personale, Gianluca. Un abbraccio.
Molto volentieri, arrivederci ragazzi, buon lavoro e grazie per le trasmissioni che seguo sempre.
Grazie Gianluca.
Ciao Gianluca, un abbraccio.
Ciao, ciao, un abbraccio a voi e grazie.